per tutta la settimana ci siamo sentiti, per chi poi è venuto a messa tutti i giorni in particolare, ripetere che siamo un po' tutti in attesa di una rinnovata Pentecoste, no? Una nuova Pentecoste. E questo slogan che assomiglia un po' come quando a Natale ci si prepara, no? Si attende la nascita di Gesù, non ha il significato di un restare fermi. L'attesa di cui il Vangelo parla non è un restare fermi fino a quando accadranno delle cose belle, perché invece adesso no, siamo nella palude, siamo nella fatica. Non è questo il senso, anzi probabilmente è proprio il contrario, perché qui la parola attesa sta piuttosto per preparativo, per maturazione di una buona disposizione, no, di animo. Si tratta di darsi da fare per farsi trovare accoglienti, ospitali, disponibili, e sappiamo che quello che attendiamo, questa ospitalità, è rivolta allo Spirito, perché possa lavorare in noi, con noi e per noi. Spesso quando si pensano le cose della religione o le cose di Dio, si immagina che debba arrivare qualcosa dall'alto, un po' magicamente, no? A sollevarci, a darci un colpo d'ala, ma nell'economia del Vangelo mai funziona così. Non succede mai che arriva qualcosa da fuori senza che la persona, il singolo, la comunità si metta in gioco. Quindi noi non ci possiamo chiamare fuori da questo evento, no? Viene lo Spirito Santo perché appunto, certo, la grazia che ci soccorre, che ci viene incontro, senza non ci fosse noi non saremmo niente. Però è vero anche che la grazia nella nostra esistenza, nella nostra esperienza, è sempre assunto la forma delle persone concrete poi, che ci hanno dato la vita, che ci hanno sostenuto, che ci hanno amato, che ci hanno dato fiducia. Quindi vuol dire che se questa è la legge con cui la grazia ci è venuta incontro, se noi vogliamo sentire la grazia nella nostra vita, si tratta di fare altrettanto per qualcuno. Si tratta di fare come queste persone hanno fatto a noi. E questo vuol dire attendere lo Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo viene per tutte quelle persone che si mettono in gioco per gli altri, che si mettono insomma a disposizione. E abbiamo sentito anche nella prima lettura, ieri per esempio abbiamo letto, ieri sera, la liturgia della Pentecoste è una delle poche dove la messa del sabato sera differisce nelle letture da quella della domenica. Ieri sera c'era il racconto della Torre di Babele, questa mattina invece gli Atti degli Apostoli, la Pentecoste. Ma sono due racconti che si guardano. Gli Atti degli Apostoli richiamano esplicitamente il racconto della Torre di Babele. Qui non si nasconde la paura degli apostoli che pensavano, chiusi nel cenacolo, di doversi difendere dal mondo, e oggettivamente ne avevano i motivi, visto che rischiavano anche la vita. Eppure l'ascolto dello Spirito, la sua scoperta nel cuore della propria esistenza, per loro significò ritrovare quella speranza e quella fiducia di cui non si sentivano capaci, e il coraggio di osare, di tornare a guardare il mondo, nonostante i rischi che sentivano reali, con occhi amichevoli. Insomma, l'amicizia rivolta al mondo diventa a un certo punto anche una missione, un compito che uno si assume indipendentemente da quello che il mondo ci trasmette, ci manifesta. Quello è il mio contributo, no? Non è più solo qualcosa che ricevo, ma è anche qualcosa che metto dentro, perché il mondo sia così, dipende da me. E quindi questa volta per scelta e per missione, e non più solo perché destinatari di amore, di affetto e di amicizia, come quando appunto eravamo ragazzi. Crescere significa dopo tutto diventare i fautori del mondo, e non più di essere solo i destinatari delle sue delizie o delle sue brutalità. E nel mito della Torre di Babele il progetto che gli uomini avevano era di raggiungere il cielo, ma di farlo da soli. Quel progetto lì si rivelò fallimentare, Dio confuse in quel racconto le lingue degli uomini e li disperse sulla terra. Chiaramente un mito, ma un mito estremamente significativo, perché grazie a quell'atto divino gli uomini poterono ripartire, questa volta da lontano, dalle periferie dell'umanità, di cui non si potevano più dimenticare perché erano loro le periferie, e soprattutto custodendo l'alleanza, includendo Dio nel progetto di raggiungere il cielo. Sarà questa tutta la storia del popolo ebraico, dei padri, della schiavitù egiziana, poi della liberazione, della monarchia, fino alla nascita di Gesù. E ora nella Pentecoste Gesù dona il suo spirito agli apostoli e insieme la capacità di parlare in lingue, che chiaramente è un po' l'atto creativo opposto rispetto a quello della Torre di Babele. Questa volta però la cosa è possibile perché l'originalità di ciascuno viene preservata, ognuno scopre di intendere lo specifico dell'altro. Lo specifico dell'altro non è un numero nell'insieme, ma è un qualcosa da valorizzare. E quindi è possibile dialogare, valorizzarsi a vicenda, avvertire che c'è un sogno che accomuna tutta l'umanità e che questo sogno è un regalo del Signore, finalmente lo possiamo sentire amico, vicino, compagno di strada, e non ci dimentichiamo più di Lui. È l'immagine che poi ci viene restituita del corpo e delle membra che rappresentano un po' la comunità dei credenti della Chiesa. Ci restituisce bene questa idea di una cooperazione in cui ciascuno è degno e importante, anzi fondamentale perché tutti stiano bene e siano felici. E Cristo in questa visione appare un po' come la chiave di volta, il capo, cioè quello che dà il principio, che dà il senso a questo progetto. C'è anche un riferimento che oggi è significativo al battesimo. Oggi battezzeremo tra poco 6 bambini, quest'anno ne abbiamo battezzati un po', e la cosa è molto significativa e molto bella. Però il riferimento al battesimo, qui suona un po' come una benedizione, che esprime la fede e la fiducia riposta in questa costruzione del mondo e della comunità umana sulla terra. Questa pace che placa gli animi, che ci viene incontro, il Vangelo appunto la dipinge immaginando, no, questa scena degli apostoli chiusi nel cenacolo che avevano paura, quindi tremanti, e la presenza di Gesù è la presenza che dà pace, no? Pace a voi. Anche rispetto alla faccenda del perdono, si tratta dell'occasione di una ripartenza della vita che lo Spirito offre continuamente a ogni uomo, a ogni donna. Si tratta di mostrare a ciascuno il potere di salvare e ridare dignità ai propri fratelli. Questo potere che lo Spirito conferisce all'uomo, che gli fa un regalo immenso, quello di poter intuire una scintilla dello sguardo di Dio. Tutte le volte che noi sappiamo perdonare qualcuno, però attenzione, bisognerebbe fare una lunga catechesi sul perdono. Il perdono è compiuto quando l'altro si sente effettivamente perdonato, quando l'altro riparte davvero nella vita. Lì allora il perdono ha veramente avuto successo. Quindi gli uomini hanno questo potere che Dio ha messo nelle loro mani, nel loro pensiero, nelle loro parole, quello di poter far ripartire un loro fratello, di potergli ridare dignità e voglia di vivere. E attraverso questo potere gli uomini possono capire qualcosa dello sguardo con cui Dio guarda l'umanità. Non un Dio generico, il Dio, no, questa parola che viene dalla storia della religione, non un Dio così, Dio, ma quel Dio, cioè il Padre di Gesù Cristo, quello che Gesù chiamava Padre, Papà. Fidarsi di questo sguardo e lasciarsi guidare dalla sua luce. Questa è la via che conduce alla felicità. E ci potremmo chiedere cosa viene a noi da questa maniera di attendere lo Spirito e in che modo può aiutarci, sostenerci nella fatica quotidiana di essere uomini e donne o di essere comunità. Ci potrebbe far tornare anzitutto la voglia di credere, che si esprime soprattutto nella fiducia e nel coraggio di spendersi, di donare se stessi, di mettersi in gioco. Ne abbiamo tanto bisogno, sia come persone, sia come comunità, sia nella sfera civile, nella politica, nella Chiesa. E poi, guardando nella direzione che lo Spirito ci suggerisce, potremmo anche vedere quali cose possiamo pensare, progettare e fare. E per questo occorre che crediamo nella forza del bene, che deriva anche proprio da cose concrete come l'onestà, come il fare le cose bene, come il darsi da fare. Alcune cose ormai le diciamo tutti, anche nei bar, anche nei discorsi in mezzo alla strada, per esempio che bisogna tornare a investire nei giovani, e anche che sono finiti i tempi in cui possiamo pensare ognuno di coltivare il proprio orto, l'orto della nostra casa, l'orto della nostra comunità parrocchiale, l'orto della nostra città, l'orto del nostro quartiere, del nostro Stato. L'immagine degli orti sta tramontando, sta arrivando un vento diverso che è importante raccogliere. La storia segue delle onde che sono lunghe e non è detto che la Chiesa, al centro della società, che l'abbondanza dei preti, la centralità del ministero ordinato, che gli oratori cittadella, per esempio, dove non manca nulla e c'è la totale autosufficienza dal mondo, siano il futuro che lo Spirito sta immaginando per la Chiesa, fare un esempio nostro, no? Che lo Spirito, dicevamo anche all'inizio, è libero. Siamo noi che facciamo fatica a staccarci dalle nostre cose, a cambiare abitudini o dare spazio e udienza a qualcun altro. E allora bisogna per forza che, se questa è l'onda lunga della storia che lo Spirito invita a cavalcare, bisogna per forza che ci sediamo insieme a ragionare e che coinvolgiamo in questo ragionamento gli altri, quelli che non ci sono, quelli che sono, non siamo mai riusciti a tirar qua. Come cristiani, probabilmente il nostro contributo sarà anche quello di non aver paura, come gli apostoli nel Cenacolo, di coinvolgere il Signore, no? Che appare scandaloso. Non è meno scandaloso oggi di quanto lo fosse allora, no? Allora c'erano i giudei fuori dalla porta pronti ad ammazzare, oggi c'è il rischio di sentirsi dare dei bigotti, dei retrogradi, dipende che tipo di Signore si annuncia, chiaramente, no? Ma questo bisogno di smettere di avere paura, no? Ci chiede però di andare alla ricerca del vero Signore, quello che nello Spirito oggi sta parlando e sta seguendo già, anche senza di noi, il corso vero della storia dell'umanità. Queste cose, soprattutto l'invocazione che come Chiesa rivolgiamo allo Spirito Santo, servano a noi per il futuro della nostra comunità cristiana, a noi come uomini, come donne, personalmente, singolarmente, per le sfide umane che stiamo affrontando, per guarire le nostre paure, costruire sapientemente il domani, e poi servano, ed è, credo, lo sentiamo tutti, importante, servano alla società civile, al nuovo governo europeo, ai comuni, per dare speranza e sostegno vero ai tanti disperati di questa società e comprendere, darsi degli strumenti per capire i processi umani in gioco e il coraggio di introdurre delle politiche. Ci sono persone che continuano a morire sulle barche in mezzo al mare e c'è uno Stato che non è ancora riuscito a darsi delle politiche serie e non è neanche riuscito a coinvolgere i suoi vicini di casa europei. Siamo ancora lì, no? Abbiamo tolto i confini, ma siamo ancora lì che ci guardiamo un po' in cagnesco economicamente, politicamente, e non riusciamo a capire che ormai certe sfide sono globali. Non crediamo nella globalità, non crediamo fino in fondo ancora nella globalità dell'umanità, ma ormai il nostro pianeta finirà per segnalarcelo anche con la forza, no? Anche dal punto di vista ambientale. Certe cose ormai chiedono che ci alleiamo tutti. Non c'è un'altra via per passare. E quindi chiediamo allo Spirito di essere sostenuti in questo coraggio.